E siamo qui allora con Iena Lu, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca, ben ritrovata anche a te.
Ecco, insomma, Le dita nelle costole, l'album di debutto solista tuo, insomma, che ti chiami in realtà Mirko Lucidoni, in arte Iena Lu, che stila forse un'antologia di momenti personali in pausa dai La Base. Da dove inizia questo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma in realtà era tutta una serie di canzoni che avevo scritto in precedenza, ma fin da quando ho iniziato a suonare la chitarra.
Anche ancora prima della base, quindi.
Sì, però era del materiale che tu che hai ascoltato, siamo sentiti tempo fa per il disco per Antropoparco della base, era del materiale che non ritenevo adatto da sviluppare con quel sound, diciamo,
Certo.
molto 90, molto grunge, alternative rock. Queste sono delle canzoni un po' più intime, quindi tutto un percorso di canzoni diciamo, e poi alcune le ho scritte anche recentemente.
Ecco,
E diciamo, un altro aspetto della mia poetica.
sì, certo, un aspetto personale. Ma la prima canzone, pensando a questo disco solista che volevi fare, la prima canzone che hai scritto proprio per questo disco, qual è stata tra quelle che sono uscite?
Diciamo, quella che ho testato tendenzialmente all'inizio è stato Chiudendo gli occhi, penso.
Ecco.
Perché all'inizio non volevo nemmeno fare il disco, avevo questi brani, perché comunque con la base, anche se ho un disco pronto per una serie di motivi personali di mettere insieme delle teste, non siamo riusciti a registrare e pubblicare, quindi diciamo che all'inizio volevo pubblicare un EP. Poi con il produttore, arrangiatore, il produttore, poi abbiamo prodotto insieme, col polistrumentista e con Davide Grotta, abbiamo visto che la cosa era carina, quindi diciamo che ho riciclato anche un po' di brani, di cose grezze che avevo un po' nel cassetto, e alla fine siamo decisi a fare questo disco. Ho inserito anche una cover di Stefano e Rampoldi.
Certo,
Sì.
bene, vabbè, ci arriviamo. Ecco, e rispetto al modo di scrivere e comporre per la band e per il progetto solista, hai cambiato qualcosa? Oppure scrivi sempre allo stesso modo?
Ma tendenzialmente penso di essere sempre io, ovviamente rispetto alla base questo è un disco più acustico, anche più semplice per quanto riguarda le armonie, diciamo sono delle ballate.
Sì.
Però tendenzialmente il modo di scrittura rimane sempre quello, sono sempre me stesso, poi ci può essere ovviamente un'evoluzione. Il fatto è che sono delle bozze di testi che le ho scritte quando avevo poco più di 20 anni, e altre le ho finite di scrivere nell'ultimo periodo, proprio durante la pubblicazione del disco, tipo è tutto bello.
Ah,
Quindi penso di
ok.
essere sempre, sì, me stesso in un percorso di vita.
Certo, ecco, entrando nel merito delle canzoni, c'è cioè Ieri e Oggi che inizia con una chitarra e batteria, insomma, la cui melodia sembra quasi uno schiaffo strafottente che si ripete poi nel testo, e tutto rimane uguale, insomma, se si vuole così e non importa delle promesse fatte agli altri, come l'hai composta?
Ma guarda, ripeto, io spesso mi rendo conto, dopo averla scritta una canzone, che può avere un senso, perché mi vengono in mente delle immagini, dei pensieri, e scrivo così senza stare troppo a pensare. Poi forse alla fine faccio un po' un lavoro di editing anche sul testo per controllare degli errori, che funziona un po' tutto, per dargli anche un'estetica. Però sì, diciamo che l'ispirazione, che il pensiero è stato che alla fine non passa il tempo, ma fondamentalmente molte cose non cambiano. Come che diceva Sciascia nel Gattopardo, no? Cambiare tutto, cioè
Sì.
non cambiare niente.
Niente. Ecco, poi sfumature prog con una batteria dritta e una riflessione sul flusso umano che abbandona il proprio paese natale per trovare una speranza. Come è venuta fuori l'esodo?
Ah, no, l'esodo invece sì, è una canzone che scrissi quando un mio amico, che poi era anche musicista, giornalista, mi fece anche una piccola intervista ai miei esordi, questo mio amico mi comunicò che sarebbe partito per l'Australia, così, diciamo un cervello in fuga, comunque una persona normale, benestante, non aveva proprio quale esigenza, chissà quale esigenza, poteva anche rimanere qui, però non vedeva un futuro limpido. Adesso sono anni che sta a Perth e non ha nessuna intenzione di tornare a vivere qui, torna solo in vacanza, e quindi mi mise un po' di tristezza, perché realizzai che effettivamente c'era una controtendenza che non si vedeva più, che forse la mia generazione non ha vissuto, quella di emigrare in cerca di fortuna e di un futuro migliore. E quindi poi da lì ho avuto questa immagine, ho messo anche delle cose mie. Mm-hmm. Sì, questa era una delle canzoni che avevo messo in un cassetto abbandonato, poi durante le session di Le Dita delle Cosse ho deciso di sviluppare, sì. Okay. Infatti abbiamo anche improvvisato delle cose, quella parte un po', diciamo, noise, quella specie di intermezzo di bridge che è un po' una citazione, può essere una citazione Velvet Underground come sound, ci è venuto in mente durante le session.
Ecco, bene. E poi c'è La Bamba, insomma, la Bamba che è cantata nella prima parte coralmente, come un insieme di persone che riempiono una stanza vuota e cambiano l'atmosfera con questi strumenti a fiato in Bella Vista. Come è venuta fuori?
Allora, questa, diciamo, che la storia della Bamba, che forse è l'unico pezzo un po' allegro, diciamo, del disco, un po' più scanzonato, ecco. È stata un'instant song che inventai, ma in un campeggio a Tropea, ma se veramente sono stati avrò avuto 25-26 anni forse, e quindi uscì questa instant song che infatti è molto semplice, con questo ritornello che così un po' da tormentone, niente, poi durante la registrazione io all'inizio avevo anche la cosa carina è che molte percussioni, lì non c'è in pratica una batteria, sono tutte percussioni create, registrate a mano, ci sono anche dei pezzi di vetro, delle bottiglie suonate, quindi siamo molto creativi, anche i clap sono le nostre mani, campionate e poi rimesse in sequenza.
E le percussioni
anche perché all'inizio è venuto un po', mi faceva pensare l'incedere del la ritta, mi faceva pensare un po' a Sympathy for the Devil dei Rolling Stone e quindi diciamo che c'è un po' quell'idea, ecco, sì, dal punto di vista ritmico c'era anche l'idea mia di farne un remix. Mm-hmm. Probabilmente sì, tipo, con Cole Laga del Teatro degli Orrori, che saluto, però poi per una serie di questioni mie di budget è rimasto tutto sospeso.
Vabbè.
Sì, l'idea era proprio quella di creare una canzone poi da cantina, anche con dei cori fuori campo, anche un po' fuori tempo.
Cori ubriachi, diciamo.
Sì, va, perfetto, perfetto. Come questo inizio mi ha creato anche un po' di problemi quando sono andato alla ricerca di etichette, che oggi come oggi vogliono tutte cose in griglia, tutto un po' quantizzato. Invece noi siamo stati un po' in controtendenza. Abbiamo voluto mettere un po' di verità, perché poi non si va ad ascoltare molte cose live e si rimane delusi.
Va bene, e poi c'è Chiudendo gli occhi, insomma, frazione di felicità unita a frazioni di infelicità. Avere la possibilità di soffocare tutto comporta un certo conforto, ma neanche tanto. Come l'hai composta?
Oh, guarda, queste sono cose che ognuno vede nelle mie canzoni, io sono anche felice, quindi uno, ma più che altro quella è una canzone che parla di riflessione, di immagini, di masturbazioni, vogliamo, sì, quindi poi parla solo dell'immaginazione. Quindi poi quello che, la cosa di quel brano è che è una metrica un po' particolare, che può spiazzare, che è venuta così in maniera naturale. C'è una canzone che mi piace molto, devo dire che forse tra tutte quelle del disco è quella che preferisco, anche se non si dovrebbe dire che sono tutte belle, sono tutte brutte, poi non lo so.
E poi insomma c'è Spaziale, che nominavi anche prima, scritta da Ed e cantata però sempre da te, e cantata con questa disperazione amorosa di diverse canzoni tra Battisti, Ciampi e Tenco, in questo quadro storto, ma che entra poi dentro dritta alla fine. Come è venuta fuori, come l'hai interpretata così?
Allora, diciamo che a questo punto una canzone che mi ha fatto subito, appena l'ho ascoltata, io amo tantissimo Edda e ritengo che sia il miglior cantautore italiano vivente, purtroppo non tutti apprezzano questa cosa, ma forse in un'altra vita sarà più apprezzato. E questa canzone mi ha fatto subito, ecco, pensare a Tenco, che io amo tantissimo, e ogni tanto, cercando di non rovinarlo, propongo anche live. Però mi piaceva l'idea di fare la cover di un brano contemporaneo, anche se poi, riflettendo, solo un kamikaze può andare a coverare Edda senza avere la voce di Edda, che tocca delle vette inarrivabili, e quindi ho cercato di interpretarlo un po' a modo mio, in maniera un po' ruvida, come dici tu, un po' disperata, un po' la Cobain, inserendo quel tappeto di pianoforte suonato, secondo me, in maniera divina da Davide Grotta. Sono stato, diciamo, è stato anche un po' una sfida fare quella cover, perché davvero una canzone difficile, anche a detta di Stefano, che mi fa: Mirko, ma Stefano, guarda che è Spaziale, è un pezzo difficile, guarda che difficile, lo so.
E poi gli è piaciuto? Gliel'hai fatto ascoltare, immagino?
Sì, gliel'ho fatto ascoltare, perché tra l'altro ho avuto anche il piacere e l'onere di aprirlo due o tre volte negli ultimi tempi, è nata anche una, diciamo, amicizia così. Non lo so se gli è piaciuta, a dire il vero, perché lui poi non è che sia, sì, penso di sì, dai, l'ha anche pubblicata. A lui penso che faccia piacere ad ogni artista essere coverato. Ovviamente è difficile superare la sua interpretazione, perché stiamo parlando di un mostro delle interpretazioni, almeno per ciò che mi riguarda, ecco.
Certo. E poi c'è, cioè, Tutto Bello, la canzone più passionale, quando ci si rende conto che è passata la rabbia iniziale, il dissenso, riflettendosi ci si rende conto che non valeva la pena prendersela, che in fondo è tutto bello anche per noi, come l'hai composto.
Oddio, è un po' sarcastico quel titolo, è tutto bello.
Sì.
Alla fine, diciamo, quello è un po' una canzone un po' particolare in quel disco, anche invece questo incedere sempre simile, cioè, che poi io non ascolto Rino Gaetano, però mi fa pensare a quel tipo di autore, un misto tra Dylan e Rino Gaetano, diciamo una canzone un po' di denuncia sociale di quelle che sono le mie riflessioni, impressioni sul momento, sul contesto storico.
Sì, facendosi però alla fine prendersi da questo vortice che è appunto tutto bello, tutto buono.
Ce lo descrivono, cioè,
si rimane intrappolato.
Ci fanno credere che è così, che sia tutto bello, che tutto quello che dicono gli organi di informazione, il mainstream, ci fanno passare per bello anche quello che è bello, in realtà non è.
Certo.
Questo che dico io è una critica alla società individualista, così come quando dico è tutto bello fino a che sta ben dritto, ma scusami, anche se siamo in fascia protetta, fino a che sta ben dritto quel tuo uccello, che è qualcosa di molto narcisista, no?
Va bene, ecco, certo. Allora, dove e come è stato registrato il disco?
Il disco è stato registrato qui in provincia di Teramo, contro da Salino, da Davide Grotta, e mi sono avvalso di lui, che come fonico, come polistrumentista, come addetto tecnico del suono, e abbiamo fatto insieme, ecco. Insomma, lui è stato il braccio che ha realizzato molte mie idee, che io, essendo un autodidatta, avendo studiato poco, molte cose non riesco a farle, questo è un mio cruccio, però ho delle idee, cioè tipo quando gli canticchi una cosa, fammela così. Qua ci voglio un pianoforte da Nick Cave, che abbiamo messo sulla sera, e lui parte anche molto creativo. Sì, ci sono delle cose sul disco che poi si fa, oggi la difficoltà è farsi ascoltare, anche che ci sono pezzi anche un po' lunghi, perché ci sono delle chicche sul disco, siamo andati col pianoforte a coda a creare degli armonici, ad andare a pizzicare delle cose, il pianoforte col plettro, fare delle quartine sulle terzine, ci sono vabbè cose per noi segmentali nostre, ecco. Fa piacere quando poi qualcuno le coglie.
Ma ci sono delle canzoni che sono cambiate da come erano radicalmente, da come erano a come poi sono state pubblicate?
Ma radicalmente no, diciamo che anche perché è stato un approccio anche molto, molto rock, molto punk, vediamo quello che succede. Ripeto, molti assoli, ad esempio, sempre sulla Bamba, è stato completamente improvvisato. Le seconde chitarre che ho fatto io, la maggior parte le ho completamente improvvisate in studio, ed è stato carino anche questo tipo di approccio. Poi molte cose non me le ricordo, ma poco male. Non fa niente. Però un cambio radicale delle canzoni no, forse sul suono ad un certo punto c'è stato diciamo un salto quantico, abbiamo capito il suono che volevamo, che all'inizio non era non veniva fuori quello che pensavamo di desiderare, ecco.
Ok. Sì, oltre Davide Grota, poi c'è stato anche Alessandro Marini.
Sì. Che ha suonato. Sì, c'è stato anche Alessandro Marini, che saluto, che l'altro giorno abbiamo anche fatto una specie di tributo a Kurt Cobain e a Nirvana insieme. Sabatino Matteucci al sax. Insomma, per me è stato davvero un onore, perché lui ha suonato con tutti i più grandi artisti italiani, ha pubblicato dei dischi di Fusion, è un grandissimo jazzista. E sono stato davvero contento e orgoglioso che lui abbia voluto mettere il sax su alcuni miei brani. Sì, anche perché poi sì, il basso l'ha messo Alessandro Marini, le altre cose, le batterie, la registrata di Davide Grotta, sì, alcune sono riprese reali, e altre le abbiamo costruite con abbiamo costruito delle batterie elettroniche, però sempre, diciamo, handmade, a mano, insomma.
Ok, ma dal vivo come presenti queste canzoni?
Allora, dal vivo per il momento sto andando in solo. In solo, perché comunque le canzoni nascono chitarra e voce, che poi è stato anche l'approccio in studio. Sono andato lì con le mie canzoni, chitarra e voce, le ho registrate e poi sotto ho costruito gli arrangiamenti, addirittura cioè su alcune canzoni tipo È tutto bello abbiamo lasciato la voce guida, non siamo stati nemmeno a rifare la voce. E adesso dal vivo sì, poi non ne ho fatti tantissimi concerti, però quest'estate ho suonato a Villa Ada, aperto al mondo, ho aperto prima di Gary Lucas e De Niro che presentavano lo spettacolo su Jeff Buckley, ho fatto qualche data, ho cantato in collina. Sì, adesso sto lavorando, ultimamente sto portando avanti un progettino su Nirvana, su Iena Lu canta Kurt Cobain, anche con Alessandro Marini a basso e chitarra e Irene Scarpone al violoncello. Adesso mi sta bagnando anche l'idea di propormi in duo, chitarra e voce e violoncello.
Ma per questo progetto di Nirvana? O
No, adesso no, il progetto di Nirvana è una cosa così parallela, carina, che anche per fare qualcosa di diverso, qualcosa che possa...
Ma solo live, diciamo.
Sì, solo live. E poi per quanto riguarda i miei live, sì, stavo pensando di inserire, intanto di propormi con un violoncello. L'idea è quella di poter andare sia nel piccolo locale, nel piccolo caffè letterario, nella libreria, a fare un piccolo showcase, chitarra e voce. Mm-hmm. E vedere che succede, anche perché oggi spostarsi, muoversi ha un costo, i musicisti hanno un costo, i locali non hanno soldi. Mm-hmm. E quindi si va a presentare il disco così. Okay. Chitarra e voce.
E com'è venuta la collaborazione con i dischi del Minollo, che ha appunto pubblicato l'album?
Ah, con Francesco Strina, che saluto, ho mandato una mail, diciamo che lui ha ascoltato, anche se loro fanno più che altro alternative, post rock, roba sempre derivativa degli anni 90, il mio lavoro cantautorale gli è piaciuto, e si è nata questa collaborazione. Mi ha fatto piacere, perché comunque in ambito alternative, in quell'ambito è un'ottima label.
Cioè. Invece...
Ma anche qui sulle label è difficile anche farsi ascoltare, rispondere, perché tu non le sai quando mandi il link che hai tutte i contatori su SoundCloud, cioè la maggior parte delle etichette non ti ascoltano. Loro dicono mandateci il materiale, ascolteremo tutti, ma poi non ti ascoltano. Ecco, il difficile è farsi ascoltare.
Eh sì. E invece la copertina chi l'ha curata?
La grafica l'ha curata Antonio Campanella. In copertina ci sono io da piccolo, quando ero ancora innocente, inconsapevole delle brutture e distorsioni della vita e del mondo. Sì. È venuta a me questa idea di utilizzare la mia foto, poi dietro ci sono io da adulto peggiorato. l'artwork l'ha curato appunto Antonio Campanella, che è anche il bassista della base.
Ecco, ma per la base, cioè, sì, quindi si aspettano che il disco esca? C'è un disco pronto?
Teoricamente ci sono le canzoni pronte, ci sono canzoni pronte, ma le canzoni bisogna poi pubblicarle, bisogna andare in studio, bisogna registrarle. E da solo questo non posso farlo.
Certo.
Quindi speriamo di riuscire a farlo, anche perché altrimenti io ho già dell'altro materiale per Iena Lu che sto finendo di scrivere.
Quante canzoni nuove pronte hai da parte adesso per Iena Lu?
Allora, per Iena Lu, wow, 6-7 canzoni, così già, diciamo, la parte armonia e melodia vocale, cioè, già c'è alcune, anzi un paio ce le faccio dal vivo.
Mm-hmm. Ecco, insomma, per avere il disco allora cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare dei link.
Allora, il disco si può contattare Iena Lu, se sarei io, sulle pagine social. Iena Lu scritto Jena sbagliato, perché viene da Iena Pliskin, che era scritto sbagliato, e quindi nasce così. Oppure lo trovate su tutti gli store i maggiori store digitali, su, mi dispiace dirlo, li trovate anche su Amazon, Feltrinelli, Montanori, un po' dappertutto. Abbiamo distribuzione Audio Globo, quindi se digitate Iena Lu, le dita nelle costole, esce, non c'è problema per reperire il disco. Se mi scrivete, se qualcuno volesse scrivermi in privato, mi fa più piacere, perché c'è anche l'opportunità di, se qualcuno vuole, di avere una piccola dedica.
Certo, va bene. Va bene Mirko, io ti ringrazio, è stato un piacere.
È stato un piacere mio, come sempre, ringrazio te e tutti i radioascoltatori di Snatura Rock e di Radio Sherwood. Chissà, se una volta riuscirò a venire a Padova potremmo fare anche uno showcase,
certo.
Sono aperto a tutto.
Benissimo, magari. Va bene, un abbraccio e tanta buona musica ancora.
Grazie, ciao.
Alla prossima, ciao.